parliamo ancora di scuola, o almeno in parte di scuola e di cultura e di guerra, perché nella notte fra domenica e lunedì un nuovo attacco missilistico russo ha colpito una stamperia alla periferia di Kiev, nel pieno della sua produzione, impegnata a stampare e consegnare ben 1,3 milioni di libri scolastici, il 10% del totale destinati agli alunni e alle alunne ucrainiche. E proprio questo lunedì hanno iniziato il nuovo anno scolastico. Ecco, si tratta dell'ennesimo attacco perpetrato dal governo di Putin ai luoghi deputati alla cultura, musei, biblioteche, monumenti, teatri, chiese, eccetera, in particolare agli spazi che si occupano di pubblicare e diffondere il patrimonio culturale e letterario, ovvero case editrici, tipografie, stamperie. I media locali ucraini riferiscono che negli ultimi mesi la Russia ha distrutto un terzo di tutti i libri stampati in Ucraina quest'anno. Parliamo di 12 milioni di libri pubblicati o in via di pubblicazione distrutti attraverso attacchi missilistici a stamperie, case editrici e i loro magazzini. Una guerra dunque che potremmo dire all'identità culturale ucraina, che commentiamo oggi con una delle voci letterarie più illustri e autorevoli dell'Ucraina, lo scrittore Andrei Kurkov, autore da diversi anni in odore di premio Nobel, pubblica in italiano Perché le redizioni. Ricordiamo tra i suoi titoli più importanti Picnic sul ghiaccio del 96, il romanzo che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Diario ucraino del 2014, sulle radici della crisi fra Russia e Ucraina, e l'ultimo La nostra guerra quotidiana. Una particolarità di Andrei Kurkov è che è ucraino di lingua russa, lingua che utilizza per scrivere i suoi romanzi, e sentirete, questo è un particolare non secondario. Lo abbiamo raggiunto ieri telefonicamente a casa sua, in un villaggio di campagna nei dintorni di Kiev. Gli abbiamo chiesto innanzitutto se possiamo considerare la filiera del libro come un vero e proprio obiettivo di guerra per la Russia.
Sì, senza dubbio è effettivamente così. Voglio innanzitutto ricordare che fin dall'inizio della guerra, su larga scala, le stamperie degli archivi di Kiev e dell'industria editoriale ucraina sono state distrutte dai primi missili che colpirono il suolo ucraino. La tipografia della casa editrice dove pubblicavo i miei libri, Foglio, con sede a Kharkiv, è stata una delle prime vittime del settore librario. Da quel momento in poi tutte le principali stamperie ucraine sono state distrutte. Per questo motivo gli editori hanno avuto grandi difficoltà a trovare tipografie più piccole nelle province a cui affidare la stampa dei loro libri. In realtà non si tratta solo di un attacco all'industria culturale. È un attacco e una guerra antica contro la stessa identità nazionale ucraina, perché l'identità si fonda sulla cultura, sulla storia e sulla lingua. Il primo attacco all'identità ucraina risale a 300 anni fa, al 1720, quando Pietro il Grande, lo zar russo, firmò la legge contro la pubblicazione di libri in lingua ucraina. Quello fu il primo attacco di questo tipo, quindi ciò che sta accadendo oggi alla cultura ucraina in questa guerra è la continuazione delle politiche imperialiste russe iniziate da Pietro il Grande.
Il presidente russo Vladimir Putin afferma da tempo che non esiste una vera identità nazionale dell'Ucraina, che russi e ucraini sono un solo popolo a partire dalla condivisione della medesima lingua. Che cosa vuole dire con questo Putin e qual è la sua risposta, signor Kurkov?
Sì, è molto facile rispondere alle affermazioni di Putin. Ad oggi la Russia ha pubblicato circa 5.000 manuali scolastici sulla storia ucraina, riportando però la versione russa. Ucraini e russi in realtà hanno mentalità completamente diverse, perché l'Ucraina nel XVII secolo era un territorio libero, senza una famiglia reale, con, potremmo dire, delle elezioni, perché il capo dei territori ucraini, che veniva chiamato etmano, veniva scelto dai cosacchi e si trattava di una tradizione democratica, con un pizzico di anarchia. È una storia completamente diversa dalla storia delle monarchie russe o dalle monarchie in generale, che è invece una storia millenaria dove le persone hanno sempre avuto una mentalità collettiva, in cui sono sempre stati fedeli allo zar. Si tratta davvero di due popoli, due mentalità completamente diverse, Ci sono molte altre differenze, ma già dalla prospettiva storica è chiaro che non si tratta della medesima storia e del medesimo popolo.
La même histoire, le même peuple.
Si può dire al contrario che la guerra è servita paradossalmente a rafforzare l'identità ucraina davanti al pericolo comune?
Oui, bien sûr, parce que les Ukrainiens sont individualistes.
Sì, certamente. Gli ucraini sono individualisti, individualisti che si impegnano maggiormente nella vita familiare, della casa, degli amici. Ed è la seconda volta negli ultimi 20 anni che gli ucraini si sono uniti e coalizzati a causa delle azioni della Russia. Cioè sono persone che hanno capito di doversi difendere perché sono unite e accomunate dalla stessa mentalità, dallo stesso spirito, dallo stesso amore per la libertà. Perché per gli ucraini la libertà è più importante della stabilità, mentre per i russi, al contrario, la stabilità è più importante e la libertà non così tanto. Ciò che tiene uniti gli ucraini è davvero l'identità ucraina, la loro storia, la loro cultura e per la maggior parte anche la lingua ucraina. Dico per la maggioranza perché in Ucraina ci sono ancora una ventina di minoranze che si considerano ucraine ma hanno altre lingue madri.
In Ucraina chi si considera les ukrainien ma hanno le altre lingue maternelle.
Lei ha dichiarato che la lingua russa e la cultura russofona in Ucraina sono le prime vittime di Putin. In che senso? E qual è il suo rapporto alla lingua russa? Mi sembra di ricordare, ma forse sbaglio, che lei, che è di lingua russa, ha deciso di non scrivere più in quella lingua.
No, no, non è vero. In realtà continuo a scrivere i miei romanzi in russo, ma non li pubblico in russo, perché ovviamente i librai ucraini non vogliono vendere libri in russo. Il russo è considerato la lingua del nemico e gli ucraini, a causa di questa guerra, odiano tutto ciò che è russo. Ma allo stesso tempo c'è un gran numero di patrioti ucraini russofoni che parlano russo o che parlano le due lingue, oppure parlano un ucraino stentato e un russo fluente. Non sono i russofili, sono gli ucraini di lingua russa che rimangono persone con la mentalità e l'atteggiamento politico ucraino. Per me è una tragedia. La lingua russa non sarà mai più la lingua della cultura ucraina. Lo è stata per molti anni. La cultura e la letteratura ucraina erano scritte nella lingua tatara della Crimea, in russo e in ucraino per lo più. Ma ora sono sicuro che, anche dopo la guerra, la letteratura e la cultura russofone dell'Ucraina non saranno più accettate come una delle letterature minoritarie.
Non sarà più accettata come una delle letterature di minorità.
Oltre a numerose statue di Alexander Pushkin, dei monumenti e dei busti dedicati a Maxim Gorky o a Leon Tolstoy sono stati ritirati dalle città ucraine. Che cosa ne pensa?
Oui, parce qu'il était traité par les Russes, par les politiciens russes.
Sono stati tolti perché erano stati trattati dai russi, dai politici russi, come marcatori dei loro confini territoriali e culturali. Vale a dire, la Russia considerava l'Ucraina come un territorio della cultura russa. E la reazione ucraina è facile da comprendere. Per me è difficile accettare che gli autori ucraini e russofoni vengano dimenticati o cancellati, come si suol dire. Parlo di Mikhail Bulgakov, ad esempio, o di Vladimir Korolenko, che viveva a Poltava.
Fra le infrastrutture della filiera del libro ucraine colpite o distrutte quest'estate figurano le case editrici Kniolav e Bookshelf, la tipografia Convi, una delle principali del paese, e ancora l'ufficio di Mison, casa editrice nata da poco. Qual è il danno economico e culturale?
Economicamente è una tragedia per gli editori.
Per gli editori economicamente è una tragedia. Proprio oggi ho parlato con il direttore della casa editrice Ranov, che si trova a Kharkiv, che ha perso 600.000 libri di testo scolastici che erano stati preparati per oggi, 1° settembre, data dell'inizio dell'anno scolastico. In circostanze normali l'industria libraia sarebbe in bancarotta, ma oggi si sostiene grazie alle persone che comprano libri proprio per supportare le case editrici. E stanno anche facendo pressione sul governo affinché trovi i fondi per aiutare le case editrici colpite da questi attacchi.
le maison d'édition touchées par ces attaques.
E di fronte anche alle dichiarazioni degli editori di non volersi fermare, possiamo dire che oggi pubblicare libri e leggere in Ucraina è diventato una forma di resistenza?
Sì, è senza dubbio così, fin dall'inizio della guerra, o quasi. Perché all'inizio della guerra, su larga scala, per 2 mesi, la vita culturale e quella sociale non sono più esistite. Ma poi sono riprese e nel 2023-2024 sono state aperte in Ucraina molte nuove librerie. La gente comprava libri in quel periodo, anche se è stato un anno molto tragico il 2023. La gente li comprava per sostenersi, per resistere, per conservare quei libri, per leggerli dopo la guerra. Certo, è molto difficile concentrarsi a leggere sotto le bombe, sotto i missili.
C'è très difficile a se concentrare sulle bombe, sulle missili.
Sappiamo che la prima vittima della guerra, come è stato detto più volte in passato, è la verità. In Ucraina la guerra ha avuto ripercussioni sul mondo della cultura in termini di censura o propaganda, oppure in tempo di guerra la cultura ucraina è riuscita a rimanere aperta, libera e democratica?
Je peux dire que oui, il n'y a pas de censure en Ukraine pour la culture.
Posso dire di sì, in Ucraina non c'è una censura culturale, però ci sono forme di autocensura, nel senso che gli autori e scrittori pensano a come scrivere e su quali argomenti. C'è un senso di paura nel condividere determinati pensieri, perché si teme di non essere accettati dagli altri. Così come ritengo che oggi, nella letteratura odierna, siano presenti anche degli elementi di propaganda, non sempre palesi o evidenti. Non c'è una pressione in questo senso da parte dello Stato, sono gli autori, le personalità culturali stesse, che ritengono che questa sia una buona reazione alla propaganda russa, per combattere la propaganda russa, ma ovviamente finirà dopo la guerra. Per quanto concerne la censura, è una parola che dopo il 1991 non è più esistita per gli ucraini.
Le mot censure n'existe plus.
Andrei Kurkov, qual è la sua speranza per la cultura ucraina quando finirà questa guerra, e speriamo sia molto presto? E qual è il futuro della cultura russofona in particolare in Ucraina?
Oui, on peut commencer avec la culture russophone, bien sûr, comme j'ai dit.
Iniziamo dalla cultura ucraina russofona. Come dicevo, questa cultura sopravviverà, ma in una nicchia. Sulla superficie, la letteratura e la cultura russofone non saranno più visibili, per ragioni facilmente comprensibili. Se parliamo della cultura di lingua ucraina o ucraina nel suo complesso, essa è diventata molto più forte e conosciuta anche all'estero, grazie a questa guerra. Le traduzioni di libri ucraini sono aumentate del 10-20%, in inglese, francese, italiano, ovunque. La letteratura ucraina a poco diventerà una parte importante della cultura europea. E chissà, magari 20 o 30 anni dopo la fine di questa guerra, assisteremo anche al ritorno della letteratura o della cultura ucraina in lingua russa.
E potrebbe 20-30 anni dopo la guerra, on va aussi voir le retour della letteratura o cultura russa ucraina.